Grazie, mi sentite tutti bene?
Sì.
Ecco, ora funziona?
Sì.
Ok. Allora, grazie a tutti, grazie all'Associazione Metabolè, all'assessore, a tutti voi che siete venuti oggi per questa bella presentazione, al mio collega filosofo che parlerà più tardi e quindi darà il suo punto di vista su questo tema. Sono molto contenta di essere qui oggi e di essere stata invitata. Per me è un'opportunità interessante per diffondere, come abbiamo detto fino adesso, quello di cui mi occupo e i miei argomenti di ricerca. Ritengo utile e opportuno discutere di questi temi anche con persone che provengono da altri settori del sapere o anche da altri settori, quindi che non si occupano di conoscenza e di ricerca direttamente, ma operano in altri ambiti, perché è importante il confronto. Dal confronto si impara sempre, no? Non è mai una giornata persa, è sempre una giornata utile per avere nuove idee, nuovi stimoli, anche per capire l'impatto di quello di cui ci occupiamo realmente con le persone. Noi spesso siamo chiamati da giornalisti, in interviste, in programmi televisivi, ma sono sempre trasmissioni a senso unico, in cui si parla a una telecamera praticamente, o una specie di studio che poi è uno studio finto, sembra quasi un salotto di casa, ma in realtà è un ambiente molto artificiale, quindi non c'è mai la comunicazione in due sensi. Quindi io invece sono convinta che la comunicazione debba andare sempre, deve avere un input e un output, altrimenti diventa così fine a se stessa, un puro esercizio di edonismo, di autocelebrazione, e non lascia nulla a chi ascolta. Quindi partiamo da alcune definizioni. Ora, io ho letto il programma di questo ciclo dedicato alle menti digitali e corpi bionici e ho cercato di inquadrare il tema dal mio punto di vista, e il mio punto di vista è quello della robotica indossabile. Quindi parleremo di robotica indossabile perché io sono esperta di questo settore e sono, quando noi ci classifichiamo in modo, come dire, aristotelico nei vari domini, io appartengo al dominio di quelli che si occupano di wearable robotics, che in italiano è ancora più bello, robotica indossabile, perché rende l'idea di non essere invasiva, ma di essere indossata come un vestito che diventa parte di sé perché si è scelto, ma che comunque si può sempre togliere e che comunque non altera la propria identità. Forse può dare un messaggio, forse può essere utile, però non altera l'io della persona in profondità. Quindi dicevo prima a qualche collega che mi chiedeva di che cosa avrei parlato, che comunque è il mio punto di vista, quello che vedrete oggi, il punto di vista del mio gruppo di ricerca, dell'istituto a cui appartengo, che ho contribuito a fondare, e degli altri miei colleghi con i quali collaboro. Se chiamate 10 persone diverse, 10 ricercatori diversi, probabilmente vedete 10 prospettive diverse dello stesso settore. Quindi non è un'area codificata del sapere, è un'area molto in evoluzione, in divenire, per cui è molto difficile, si può cristallizzare in un certo momento, ma è ancora un dominio da scrivere, no? E quando saremo capaci di scrivere dei veri e propri libri di formazione, ci stiamo provando, ma ancora non siamo pronti, allora lasceremo il segno della scienza, che diceva Aristotele. Per il momento siamo dei costruttori di dispositivi e di macchine, sviluppiamo dei sistemi, algoritmi, dei sensori, degli attuatori, ma non abbiamo ancora detto che questa è una scienza, anzi forse non lo diventerà mai. Tant'è vero che ora noi, io sono un po', come dicono gli americani, in between, perché non sono né scienziato né ingegnere, sono nel mezzo, non sappiamo bene collocarci neanche se siamo scienziati. Spesso si dice scienza e ingegneria della robotica. Quindi capirete anche solo da questo che comunque è un mondo abbastanza ancora poco definito. Allora, quando si parla di biorobotica e di neurorobotica, vorrei spiegare di che cosa si parla, quali sono le definizioni e come si definiscono questi sistemi, E poi vorrei parlare di simbiosi persona-robot, quindi cosa significa simbiosi, che definizione un po' informatica noi diamo della simbiosi fra la persona e il robot, quali sono le azioni e le funzioni che si svolgono insieme grazie a questa simbiosi, qual è il rapporto tra la mano e il cervello, che è forse un po' paradigmatico di quello di cui noi ci occupiamo, e poi quali sono le applicazioni pratiche che poi hanno un impatto sociale. Adesso si parla per Horizon 2020, che sarà il futuro framework program, cioè il futuro programma quadro europeo, quindi per quello che resta delle macerie dell'Unione Europea, quello che l'Europa farà nel campo della ricerca e dell'innovazione nel prossimo futuro sarà molto, si chiama Horizon 2020, orizzonte del 2020, e si occuperà moltissimo di social innovation, cioè di innovazione sociale. Quindi fin dalla sua promulgazione questo programma ha l'obiettivo anche di far vedere che la scienza, l'ingegneria, la filosofia o come dire, la fisica, la matematica dovranno poi avere un impatto sociale. È una scelta politica, ma i politici sono utili e servono anche per fare questo tipo di scelte. Hanno scelto questo e scegliendo questo hanno anche in qualche modo distorto, incoraggiato, guidato il nostro comportamento. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa che prima o poi dovrà avere un impatto sociale. E quindi nel mio settore è la riabilitazione e l'assistenza personale, e rappresenta anche la motivazione per cui ho scelto di fare questo e non altro, perché l'obiettivo finale è quello di rendere migliore la vita di persone che hanno disabilità motorie e cognitive o che hanno disabilità causate da patologie o da malformazioni congenite, per cui hanno abilità motorie o cognitive limitate, che grazie all'uso di sistemi robotici possono o possano auspicabilmente avere una vita migliore. Quali sono poi le prospettive future, su cosa stiamo lavorando e cosa sarà? Però io parlo di quello che abbiamo già fatto e non di quello che faremo. Allora, una piccola definizione di cos'è la biorobotica, ne ho presa una fra le tante, e sono sistemi che si muovono, scusate, non l'ho ancora fatta vedere, ancora la vedete, sono sistemi che si muovono, che hanno dei comportamenti. Il robot si distingue dalla macchina perché ha dalla macchina, come dire, dalla macchina utile, perché il robot è multiforme, ha tante funzioni diverse che non si riescono a predire fin dall'inizio, quindi ha una predicibilità limitata, anche se poi potrebbe essere discusso dal punto di vista informatico cosa vuol dire predicibilità, ma in generale uno non sa esattamente cosa farà il robot, e ha un'intelligenza ben sviluppata, anche autonoma, e quindi è superiore in questo senso alla macchina, ed è un robot diverso da un sistema intelligente come può essere un sistema hi-fi per ascoltare la musica o un sistema come può essere un iPod o un iPad, perché il robot esercita forze importanti, si muove nello spazio e non è destinato semplicemente a elaborare le informazioni e a dare delle risposte, è destinato anche a sollevare carichi, ad aiutare una persona, a spostare degli oggetti, cioè è inteso come un oggetto che ha anche della forza fisica, e qui c'è un'implicazione importante per chi fa robot. Quindi ha un'architettura che si può definire, che viene anche da una definizione che viene da un termine giapponese, si chiama meccatronica, che di solito è un sinonimo di un sistema robotico, anche se la meccatronica è più statica, è un sistema intelligente con dei sensori, mentre il robot appunto ha l'idea anche di robot antropomorfo o animaloide che esercita delle forze. E il robot opera nel mondo biologico, quindi il suo mondo esterno è un sistema biologico, di solito ha a che fare con un soggetto umano, è operato da un utente umano, come vedete là in basso, e ha un sistema che è dotato di meccanismi, di sensori, di alimentazione, quindi deve avere la sua fonte energetica. Questa è una delle problematiche più importanti per lo sviluppo della robotica nei prossimi 20 anni. Ha un controllore, quindi ha un'intelligenza, ha quella che si chiama Human Machine Interface, cioè ha un'interfaccia con l'utente che è quello che lo deve utilizzare. Adesso si dice che le scienze biologiche e la robotica sono più vicine. Cosa vuol dire? Noi abbiamo l'uomo che ha, schematicamente parlando, un cervello, degli arti e degli organi, e il robot che ha un cervello artificiale, dei sistemi di connessione elettrica e delle arti artificiali. Adesso si dice che i sistemi biologici sono modelli per la progettazione di sistemi artificiali, e questo è un approccio tradizionale. Noi robot hanno cominciato ad esistere quando abbiamo cominciato a dire imitiamo per esempio un animale, un uccello, un sistema vivente. Però ci sono anche nell'altro verso, cioè il robot può essere una piattaforma fisica che serve per verificare dei modelli di funzionamento del sistema nervoso centrale o di funzionamento di controllo motorio, e questa era la cibernetica classica degli inizi del Novecento, quella che voleva sviluppare dei sistemi intelligenti e anche per verificare che i modelli di funzionamento del sistema nervoso, della locomozione, della manipolazione fossero realmente applicabili e che quindi fossero verificati, anche se non è una dimostrazione che il modello è quello reale, ma una dimostrazione che il modello può funzionare. E questo era l'approccio di quella che si chiamava cibernetica 100 anni fa. Perché devono essere o possono essere bioispirati? Ci sono vari modi di vista. A me piace molto il punto di vista di Ramón y Cajal, che era un premio Nobel spagnolo, che nel 1908 scrisse un libro molto bello che io consiglio sempre ai giovani, che è Advices for a Young Investigator, cioè suggerimenti per un giovane ricercatore. E diceva molte cose in questo libro, incoraggiando i giovani a studiare la medicina, l'anatomia. Era un grande disegnatore anche, e come figura lui diceva che prendere ispirazione dalla natura è una necessità assoluta, quindi si può imparare moltissimo contemplando la natura, e forse il paradigma di tutti noi che sviluppiamo sistemi bioispirati. Per noi sviluppare una mano artificiale o un sensore tattile o un nuovo sistema di locomozione è un modo per contemplare la natura, è un modo per imparare, quindi imparare dalla contemplazione. Quindi io la vedo proprio come un'occasione di contemplazione. Questo è il suo libro Advice for a Young Investigator. E questo è sempre stato tradizionale, anche fin dal Rinascimento. Leonardo da Vinci è stato il primo biomeccanico vero che ha un po' aperto la strada a questo modello, anche commettendo errori drammatici, pensando di capire tutto senza usare la matematica. E quindi qui c'è un passaggio successivo: contemplare sì, ma utilizzare dei sistemi computazionali che permettano di comprendere a fondo la natura. Quindi non è contemplare, non significa imitare semplicemente, ma significa sviluppare strumenti e modelli computazionali che permettono di interpretare la natura, che saranno necessariamente limitati, come succede sempre nei modelli che si utilizzano anche in fisica, ma che hanno comunque una validità perché riescono a dare una interpretazione, una formulazione che in certi contesti è valida e si rivela poi di successo. Quindi, senza dilungarmi troppo su questo tema, che forse è anche un po' così un po' difficile da affrontare, vi faccio alcuni esempi. Uno degli argomenti che studiamo nel mio istituto di ricerca, l'Istituto di Biorobotica, in particolare una mia collega che si chiama Arianna Minciassi, è quello di Cecilia Laschi, di studiare il polpo artificiale, cioè studiare il funzionamento dei tentacoli del polpo sia dal punto di vista di controllo motorio. Il tentacolo è un elemento interessante perché ha moltissimi gradi di libertà, non ha delle articolazioni localizzate come il braccio umano, può essere un tentacolo per locomozione e anche per manipolazione, e ha una serie di proprietà che sono interessanti e quindi giustificano tutta questa ricerca per poter essere affrontato, interpretato e possibilmente replicato. Questo era un esempio lontano dal mio settore, ma non troppo, e per far capire che possono essere fatte queste contemplazioni fisiche anche in diverse scale, quindi si va dal polpo alla mano a poi i pesci. Un esempio è la lampreda, questo è un altro esempio di artefatto di un mio collega che si chiama Cesare Stefanini, che è partito dal voler imitare il principio di locomozione della lampreda e poi è arrivato a fare una lampreda addirittura artificiale con due occhi e la vista binoculare. Quindi sta imitando pezzo per pezzo, fino a che lo vedete, che è impressionante vederlo, pensare che questo è un sistema totalmente artificiale, se uno guarda soltanto questa immagine rimane anche impressionato. Sarà vivente o sarà artificiale quello che stiamo vedendo? E quindi, in collaborazione con neurofisiologi che studiano la lampreda perché ha un sistema nervoso molto interessante, sviluppano modelli di generazione dei segnali motori che portano alla locomozione, quindi al nuoto dentro la piscina, in particolare a livello spinale, è interessante il modello della lampreda, siamo arrivati fino a imitarne e farne una artificiale che nuota in una piscina dentro al nostro istituto con un progetto europeo. Quindi, la biorobotica in quali settori si applica? Si applica quindi nella robotica animaloide, la robotica umanoide, di cui forse brevemente accenneremo, e a quelli che si chiamano sistemi robotici ibridi, che poi saranno il culmine della mia lezione. In particolare i robot animaloidi e umanoidi sono stati per anni casi studio di biomeccanica, la biomeccanica della locomozione, il ruolo per esempio della rigidità della caviglia nel dare certe prestazioni di adattabilità a diversi terreni nello sviluppo delle arti inferiori artificiali, la testa e il torso, il movimento del collo, cioè robotici hanno studiato praticamente tutte le parti del corpo umano, il movimento, i modelli biomeccanici e hanno sviluppato una vera e propria evoluzione che qui si vede nel basso, dal primo robot umanoide fino all'ultimo. Vedete che l'ultimo robot è piccolino di altezza perché a un certo punto i giapponesi, in particolare questo è il progetto Honda, hanno sviluppato questo robot che si chiama Hashimo e che è sempre più piccolo perché hanno capito che non si potevano sviluppare robot umanoidi più grandi degli esseri umani perché potevano essere pericolosi o visti come pericolosi dagli altri soggetti umani. E qui ci sono esempi di robot che si arrampica, c'è cioè un commerciale sui vetri dei grattacieli, robot che studiano e imitano il comportamento del geco e questo è un filone di ricerca molto sviluppato. Un altro settore importante è quello dell'assistenza personale, che ora sta vivendo una vera e propria esplosione. In parte ce n'è uno che si chiama Robonaut, che è sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è sviluppato dalla NASA, quindi un progetto pluriennale, che fa l'handshaking, cioè dà la mano all'astronauta, questo è tutto finto, ma in realtà il robot, l'astronauta non c'è dentro la tuta, ma il robot ha dato la mano finto astronauta, il senso è che questo è un robot artificiale, a prima vista non si capisce chi è il robot e chi è l'astronauta, no? Uno dei due è il robot. La robotica raggiunge il suo culmine fin quando non si capisce qual è umano e qual è robotico. Vuol dire che noi siamo stati in grado di sviluppare un sistema che è veramente simile o che può essere confuso con un soggetto umano. L'Aldebaran Robotics è francese e è una società che sta vendendo robot per assistenza personale. Fino ad andare a un altro settore, scusate non voglio andare troppo veloce, perché questi sono concetti fondamentali, alla robotica cognitiva. Noi ne abbiamo un esempio che è questo RoboCab, all'inizio ho collaborato anch'io allo sviluppo delle mani di questo robot, questo è un robot umanoide sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che si occupa di robotica, sono nostri colleghi, noi lavoriamo molto con loro, abbiamo un centro dell'Istituto Italiano di Tecnologia presso la scuola ed è un robot che noi definiamo cognitivo, cioè che ha l'opportunità e il compito di imparare a manipolare, di imparare a muoversi, di imparare nuovi comportamenti e quindi assume dei comportamenti e questi comportamenti possono variare secondo come il progettista lo progetta o implementa il controllo, le reazioni, implementa algoritmi e sistemi, quindi è un hardware su cui i robotici sviluppano dei comportamenti diversi. Ed è un robot che ho utilizzato moltissimo per ricerca. Ed è nato come robot che doveva gattonare per terra, simulare il neonato che all'inizio comincia a muoversi a quattro zampe e a manipolare oggetti. quindi i primissimi mesi di vita. E l'obiettivo è quello di fare quello che viene chiamato il caregiver robot, cioè il robot che assiste la badante, tra virgolette, o il badante robotico che sta vicino a noi e ci assiste nei nostri bisogni quotidiani. Infine, qual è l'altro settore importante della robotica? Quello di cui io mi occupo prevalentemente, che qui viene un po' enfaticamente chiamato hybrid robotic system, cioè sistemi robotici ibridi. Significa che c'è un essere umano e un robot insieme. E quindi non c'è solo il robot, ma c'è il robot che è o indossato o impiantato o comandato, quindi c'è un'unione di due sistemi, il sistema robotico e il soggetto umano, che insieme compiono un certo compito. E qui rientrano in questo settore le protesi di arto superiore, inferiore, vari sistemi, gli esoscheletri, qui c'è il ReWalk, che è un sistema israeliano, che serve per restituire la possibilità di camminare a persone che hanno avuto lesioni spinali abbastanza basse, quindi paraplegiche, e altri sistemi indossabili che permettono di aumentare la funzionalità, per esempio, dell'occhio. Qui c'è l'occhio bionico, l'occhio bionico adesso, gli impianti retinici e quindi le stimolazioni del nervo ottico sono in fortissima ascesa, ci sono una serie di spin-off australiane, tedesche, americane che sono in concorrenza fra loro e vendono sistemi diversi. L'obiettivo è restituire la possibilità di vedere a chi ha, ai ciechi che hanno problemi proprio alla retina, quindi sostituire la retina con una telecamera, è un sistema che lavora le informazioni e stimola direttamente tramite un impianto neurale il sistema nervoso centrale, quindi bypassa il ruolo della retina che non funziona più. E sono stati fatti molti passi avanti, per esempio Andrea Bocelli, che è un mio conterraneo, ha destinato con la Fondazione Bocelli numerosi milioni di euro a un progetto proprio sulla cecità, quindi a lui interessano due cose, il dolore e la cecità, e sta investendo molto con una fondazione che ha attivato negli Stati Uniti. E quindi è un settore che è molto ma molto in sviluppo. Io non mi occupo di occhio bionico, ma lo dico perché leggo e partecipo e sento e vedo che è un settore molto caldo. Cos'è la simbiosi fra uomo e robot, o donna e robot? I miei filosofi politici mi impongono di dire sempre uomo e donna, allievi e allieve, ma insomma, mi perdonate se dico uomo, intendo anche donna, ecco. Quindi, comunque, la simbiosi fra l'umano e il robot ci viene, noi l'abbiamo definita, a partire da una definizione che ci viene da un altro scienziato importante che si chiama Licklider, ed era una persona, un visionario, lo definirei così, che ha scritto un importantissimo articolo, chi sa parlare l'inglese, perlomeno leggerlo, può scaricarlo dalla rete, che si chiama Man Computer Symbiosis, e negli anni 60 aveva predetto benissimo, in questo articolo che è molto affascinante da leggere, che cosa sarebbe stata la collaborazione fra uomo e computer per svolgere dei compiti. Aveva dato una definizione che a noi, a me e ai miei colleghi, giovani colleghi che lavorano con me, ci piace tantissimo, perché dice, lui aveva detto, ma noi lo estendiamo ai robot, che i computer e i soggetti umani sarebbero diventati interdipendenti in modo fluido, quindi in modo, come dire, flessibile, adattabile, e avrebbero condiviso degli obiettivi. E in effetti, se voi ci pensate, il computer condivide degli obiettivi con noi, li condivide quando vogliamo prenotare un viaggio, vogliamo pagare la bolletta, vogliamo informarci su dove sarà un seminario e ci dice dove andare, quale percorso fare, se siamo in macchina, se siamo a piedi, e quindi è con voi, sta facendo uno sforzo per cercare di guidarvi dove volete andare. Il computer intelligente, quello che vuole Google, che vuole Facebook, che vuole che vogliono tutte le grandi multinazionali, sa già che voi siete un pensionato 65enne che ama la montagna e che ha molti amici a Bolzano, e quando aprite il computer vi fa trovare la pubblicità delle vacanze in Alto Adige, dandovi i posti migliori secondo il vostro stato sociale. Questo è il computer che condivide la rete, condivide con voi l'obiettivo di divertirvi durante l'estate. Voi non lo sapete, ma lui sa già chi siete, perché legge le vostre email e sa dove siete nati, quanti anni avete, che avete insegnato filosofia e che abitate a Padova e che amate l'Alto Adige. Questo è un esempio banale per farvi capire che Nick Leader aveva visto giusto, oltre, e non c'è bisogno che voi lo diciate al computer, perché magari il computer vostro e la rete hanno letto che voi, che non c'è più distinzione fra il computer e la rete ormai, no? Quindi siete è un hub di cui voi siete un terminale, ha già letto che voi avete detto voglio fare quest'estate delle vacanze in Alto Adige, perché magari avete mandato un'email alla vostra amica, alla vostra zia, al vostro nipote dicendo voglio andare in Alto Adige quest'estate. Ecco, se noi potenzieremo ulteriormente il sistema che ci metterà in rete, arriveremo a questo, che sia un male, che sia un bene, non lo so, però questo è l'effetto del rapido sviluppo. Allora, noi vogliamo volgere al bene tutto questo, e volgere al bene dicendo che il robot deve sapere che io voglio prendere un bicchiere d'acqua, deve sapere quanto peso, che paleontologia ho, che funzionalità ho e quali sono i miei rischi, deve capirlo da come io mi muovo, dal fatto che guardo il bicchiere, ed aiutarmi a prendere il bicchiere. E quindi pensiamo a tre cardini diversi della robotica indossabile. Il primo, che riguarda la sicurezza e il comfort, quindi il robot indossabile deve essere indossato, quello che il leader diceva fluidamente, deve essere una cosa che uno indossa e non ne sente il peso, perché altrimenti non la indossa, e deve favorire l'interazione fisica. Vi dicevo, per il robot è molto importante, non è come, è per questo che è più facile fare un computer intelligente, perché elabora solo informazioni. Quando io invece voglio esercitare una forza che può essere pericolosa per il soggetto, come giustamente Asimov diceva, per il robot stesso o per gli altri soggetti, è chiaro che tutto diventa molto più difficile e complicato, ed è veramente una sfida. La seconda parte è quello di trasferire l'intenzione in modo non invasivo, cioè evitare di inserire elettrodi nel cervello, nel corpo umano, per capire che io voglio prendere un bicchiere d'acqua. Io lo devo far capire al mio robot in modo semplice. E quindi si lavora su quella che noi chiamiamo intention detection, che significa capire l'intenzione del soggetto, quindi sapere che il soggetto vuole prendere il bicchiere e non la penna, ok? E fare quella che si chiama gentle assistance, cioè chi parla di sentient, cioè di un robot che, come un maggiordomo ideale, lascia, cioè esegue l'ordine, ma lo esegue in modo gentile ed è condiscendente nell'eseguire questo ordine. Infine, l'interazione deve essere sicura e quindi deve essere tutto controllato e monitorato, e l'interfaccia, quindi il punto di appoggio fra il robot e il soggetto, devono essere ipersensorizzate per poter dare informazioni continue su quello che sta succedendo. E quindi cosa sono? Quando io dico perché poi e qual è l'impatto sociale di quello che noi stiamo sviluppando? Prima di tutto perché noi vogliamo restituire autonomia e dare la possibilità di svolgere le attività di vita quotidiana, per esempio lavarsi, mangiare, fare la doccia, a persone che hanno disabilità. Superare quindi i problemi legati alla malattia, essere autonomi e poi essere in grado di partecipare alla vita quotidiana, perché non basta essere autonomi nel lavarsi i denti o nel, anche se questo è il primo obiettivo di tutti, andare in bagno da soli, è comunque sia il primo in ogni cultura e in ogni luogo. Chi è disabile dice io voglio occuparmi di me stesso da solo o da sola, ma anche dare alla possibilità a chi ha problemi motori di partecipare alla vita quotidiana, quindi di mantenersi, di lavorare, di uscire, di avere vita sociale. Ecco, tu, questo è quello che si chiama social innovation. Quindi vediamo quali sono queste azioni, solo per vederne qualche esempio, e poi vi lascerò fare qualche domanda. Quindi vediamo quali sono queste azioni. E quindi si passa come da un mondo all'altro, dal mondo della persona che ha un problema di disabilità, un emiparesi o un problema in casa, a un mondo della neurofisiologia o della fisiologia umana, ma sono due mondi che sono collegati e bisogna sempre passare da un mondo all'altro, perché altrimenti non si riesce a fare qualcosa di utile per chi sta a casa, ma nello stesso tempo per fare qualcosa di utile bisogna conoscere profondamente la fisiologia, le neuroscienze, il funzionamento del cervello, il funzionamento del sistema nervoso, e poi bisogna conoscere bene l'ingegneria, la biomeccanica, la fisica, la matematica. Quindi è estremamente difficile essere attivi in questo settore, è richiesto un continuo studio, è un settore in cui si studia sempre. Cosa si studia? Per esempio, uno dei compiti più importanti che si studiano è quello del pick and lift, che è quello del prendere un bicchiere e tirarlo su e portarlo alla bocca. Quindi io penso a prendere un bicchiere, in realtà segmento le varie fasi del raggiungere il bicchiere e del portarlo alla bocca, e uno dei punti fondamentali è quello di raggiungere l'oggetto nello spazio, toccarlo, afferrarlo e poi mantenerlo con una presa stabile. Questo è uno dei problemi principali del settore di cui ci stiamo occupando. E vedete che abbiamo qui un esempio di un soggetto, in questo caso è un disabile, cioè un ragazzo amputato svedese di circa 30 anni, che ha subito un'amputazione a causa di una patologia che aveva, ed è uno dei soggetti che provano le nostre mani. Quindi alla fine noi studiamo la neurofisiologia del tatto insieme ai neuroscienziati, studiamo la robotica, vedete il sistema robotico che noi sviluppiamo, la mano robotica. La terza parte è la parte in cui ci confrontiamo con il soggetto che deve poi utilizzarla nella vita reale, ci deve dare i suoi input. Scusate. Questo è un esempio, video. È un esempio di cosa contiene all'interno, per esempio, una mano robotica. Questa è una delle mani robotiche che noi abbiamo sviluppato, e vedete che afferra un bicchiere. All'interno di questi polpastrelli, e quindi delle dita artificiali, ci sono una serie di sensori che noi abbiamo sviluppato, di cui abbiamo i brevetti, le pubblicazioni, che studiano e cercano di imitare, di fare quel processo che abbiamo descritto prima, di sviluppo dei sensori artificiali che devono imitare il comportamento dei sensori che stanno nella pelle umana. E qui si vede nel basso un video della mano artificiale che prende e afferra un pacchetto di patatine, che è uno dei compiti più difficili che si possano immaginare per una mano artificiale, perché il pacchetto di patatine è fragile, soffice, compliant, e bisogna saper modulare la presa. Questo è un esempio, ce ne possono essere molti. Abbiamo un elenco di vari aspetti che sono importanti, per esempio la locomozione, l'orientamento nello spazio, la nutrizione, che quindi ha a che vedere con il raggiungere l'oggetto e portarlo alla bocca. Altre funzioni che si studiano sono le terapie, quindi le terapie di recupero motorio, quindi il recupero delle funzioni motorie e cognitive, quindi svolgere esercizi di recupero del movimento, di riapprendimento motorio grazie all'utilizzo di robot indossabili, la sostituzione funzionale, quindi l'arto mancante che viene sostituito da una protesi, l'assistenza personale, come avete visto prima, e l'aumento funzionale. Questo l'aumento funzionale l'ho messo perché in effetti l'aumento funzionale significa che io aumento le funzionalità di un soggetto che comunque è normodotato o ha già delle prestazioni molto elevate. Quindi esempio lo sportivo di cui voglio aumentare le prestazioni, il chirurgo in sala operatoria, al chirurgo la robotica aumenta le capacità di manipolazione, aumenta la capacità di visione, la capacità di navigare nel corpo umano. Praticamente non esiste più una sala operatoria che non abbia all'interno dei robot o tecnologie robotiche o derivate. E ci sono anche ambiti militari importanti. Molti colleghi americani lavorano per le agenzie della difesa americana che ha applicazioni e guarda ad applicazioni militari, alcune finalizzate ai veterani, al recupero dei veterani che hanno subito amputazioni o hanno vari problemi, altre proprio per evitare con due scopi. La prima è potenziare le prestazioni del soldato attraverso l'utilizzo di esoscheletri, quindi farlo camminare più a lungo, fargli portare lo zaino più pesante, altre per evitare di mandare sul campo soldati e quindi mandare robot che sostituiscono, come i droni sono aerei che bombardano senza pilota, così l'idea è quella di mandare soldati robot al posto dei soldati umani. E sono progetti già ampiamente finanziati e già in corso. Qual è invece il settore di cui noi ci occupiamo? E qui ci sono alcuni esempi. Questo è un esempio di robot in cui il soggetto utilizza un manipolatore robotico per riapprendere il movimento, in questo caso un movimento nello spazio, in questo caso un emiplegico, dopo un evento di ictus, che riapprende, grazie all'utilizzo di robot, alcuni movimenti in modo sistematico. Questo è un esempio di robot per assistenza personale giapponese. Quello è il robot americano, ce ne sono molti in Italia già operativi in varie cliniche. Questo è un robot invece sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia. In basso a sinistra c'è un robot invece per assistenza personale pensato per le corsie di un ospedale. Poi c'è una delle nostre protesi sempre in pole position. E qui ci sono alcuni scenari per farvi capire l'impatto l'impatto di queste tecnologie, alcuni scenari che noi abbiamo preparato per un progetto che si occupa ed è focalizzato sul problema dell'invecchiamento. Quindi uno degli ambiti fondamentali di applicazione di queste tecnologie è quello delle tecnologie per l'invecchiamento, e noi abbiamo numerosi progetti in questo settore a causa dell'invecchiamento della popolazione, del problema che la vita si allunga, ma gli ultimi anni di vita in particolare necessitano di assistenza personale, quindi si sa che dopo una certa età c'è bisogno di un supporto nel svolgere azioni. Noi immaginiamo diversi scenari. Questo è un esempio di un nostro progetto che si chiama Astromobile e che utilizza una piattaforma robotica, e vi faccio vedere solo alcuni esempi. Camminare e sollevare un peso, quindi in particolare sollevare un peso per conto di un soggetto umano, verificare e identificare che il soggetto è caduto, quindi la caduta, e chiamare l'assistenza. E non è semplice per un robot capire che è successa una cosa del genere, quindi bisogna che il robot sappia riconoscere che qualcuno è caduto e sappia intervenire, ricordare al soggetto umano di prendere le medicine, di svolgere certe attività, sopportare e quindi portare i pesi per conto del soggetto umano, questo è in fondo, supporting bringing heavy objects. Poi c'è il problema della solitudine, specialmente in certe aree d'Europa dove per esempio in Svezia la solitudine è oggettivamente un problema, nel senso che sono case distribuite sul territorio e quindi favoriscono, il robot favorisce e include il soggetto nella società. Quindi sono azioni apparentemente molto semplici, in realtà che richiedono forza fisica nel robot, controllo del movimento e una grandissima capacità di capire cosa sta succedendo al soggetto umano. Quindi sono sfide per sviluppare l'intelligenza del robot e in particolare mettere insieme quella che noi chiamiamo sensory fusion, cioè fondere insieme informazioni di tipo diverso con librerie, quindi conoscenze pregresse del robot, e quindi e mettere insieme immagini visive, immagini tattili prese dagli arti del robot e tutta una serie di informazioni ambientali che permettono di dire quella persona è caduta, io devo chiamare l'assistenza. Quindi cerchiamo di andare avanti, poi mi interrompo per un pochino. Quanto tempo ho ancora?
Perché abbiamo la sala fino alle 8 questa sera.
Comunque, cerco di dire altre due cose veloci e poi lascio un attimo per le domande in preparazione poi dell'intervento successivo. Quindi, anche perché non voglio, potrei continuare per ore e ore, ma mi rendo conto che poi l'attenzione viene meno. Quindi, il primo punto è la sostituzione funzionale. Allora, quando uno pensa al concetto di impianto di un robot, deve pensare al significato che ha. Per questo io parlo di robotica indossabile. Si dice sostituzione funzionale, cioè io ho una parte del corpo che non funziona e la sostituisco. La mia bravura sarà nel far sentire questa parte del corpo artificiale come parte del corpo naturale, quella che si chiama body ownership, cioè il senso di proprietà. È lì che non avviene una violazione dell'identità del soggetto, semplicemente si deve far integrare questo sistema artificiale in modo che venga usato nel miglior modo possibile. Da questo punto di vista la finalità è comunque garantire che il soggetto si muova al meglio e recuperi tutte le sue funzioni. Vedete che per esempio la mano serve per raggiungere gli oggetti, per afferrarli, per manipolare, quindi per esempio per scrivere, per esplorare, per gesticolare. Vogliamo restituire tutte queste funzioni. Poi c'è l'aspetto della body ownership, ma è complicato, quindi vado avanti. In particolare faccio vedere questa, che è la sintesi delle sfide nel questo campo della robotica indossabile. In sostanza sono tre sfide. La prima è avere una mano che sia praticamente uguale alla mano umana e quindi raggiungere destrezza, includere motori, includere sensori, avere le stesse capacità di esplorare, di manipolare della mano umana. E questa è una sfida per la robotica, perché tutto deve essere a bordo. È come fare un satellite quando si fa la protesi: quando lo lanci il satellite non lo controlli più. Lo stesso vale per la mano: quando viene indossata deve essere tutto funzionante, non si deve fermare. La seconda parte è avere un'interfaccia che sia appropriata per scambiare informazioni fra il cervello e la mano, quindi rendere la mano controllabile e completamente sotto il controllo del soggetto umano. Per questo serve una comunicazione a due sensi, quindi il comando motorio e il feedback sensoriale, cioè far ritornare la sensazione al soggetto. La terza parte, quella che a me piace più di tutte e quella più nuova in questo momento, è la parte che riguarda la body ownership, cioè il senso di far parte del proprio corpo. Noi lavoriamo con l'imaging nel sistema nervoso centrale e con i neuroscienziati per sviluppare un sistema che permetta di far sentire al soggetto che questa mano artificiale è una parte del proprio corpo. C'è un bellissimo momento di Guerre Stellari in cui il giovane Skywalker perde la mano amputata perché Darth Vader gliela taglia, e poi lui ritorna nell'astronave, prendono una mano artificiale, gliela rimettono, la inseriscono, la chiudono, fanno un po' di controlli con il cacciavite e poi Skywalker muove la sua mano e dice: ecco, sono a posto. Questo è il nostro sogno, per essere chiari. Quindi in questo senso la fantascienza, Star Wars, rappresenta benissimo quello che noi vogliamo ottenere e che non siamo in grado di ottenere. Finisco, vi faccio vedere, questo è quello che è per esempio la nostra mano oggi, e questo è quello che il lavoro sull'integrazione di sensori artificiali nel polpastrello. In particolare questo è lo studio del tatto umano replicato con un tatto artificiale, quindi ha due linee. Il primo studio è lo studio della neurofisiologia del tatto, il secondo studio è lo studio del ruolo delle impronte digitali, quindi della propria della pelle umana, il ruolo della biomeccanica della pelle umana, e studiando questo cerchiamo di replicarlo in un dito artificiale. Quindi questo esprime bene quello che è il nostro lavoro in questo momento. Allora, io preferisco fermarmi qua e lasciarvi fare qualche domanda.
Sì.